With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Bentornati in questa nuova puntata del mio podcast che si chiama Fiona Ciacalli Talks. Se non lo sapevate, adesso lo sapete. Il problema è che io parlo sempre e quindi questo podcast vuole dare spazio a qualcun altro. In questo caso abbiamo una nuova ospite, perché questi podcast sono fortunatamente pieni zeppi di ospitesse.
Oh, ma ti è piaciuto ospitesse?
Bellissimo. Non ti ho ancora presentata, lei ha già iniziato a parlare, ma chissà. Scusa. chissà chi sarà. È qui con me la mia amica Fra Frog.
Molto male.
Cosa?
Molto male perché...
Ho sbagliato?
Esatto, sì. Non si dice Fra Frog, ma si dice Fra Frog.
Allora, la rifacciamo.
Esatto.
La mia amica Fra Frog. L'ho detto giusto.
Ora l'hai detto giusto. Ma male. Appunto... ti può consolare il fatto che io ti ho sempre chiamato Fiona Cacalli. Quindi...
grazie, allora siamo 50 e 50, quindi esatto. Perdonate entrambe. Per chi non la conoscesse, Fra Frog.
Sì.
Giusto?
Sì, sì, no, è giusto. Ma non ti sentire, non ti preoccupare, va bene.
Adesso ogni volta sarò lì tipo, sì, quella era quella giusta. Per chi non la conoscesse, Fra Frog è una... che lavoro fai? È la domanda più brutta che si fa a qualcuno che fa contenuti su YouTube e che ha oltre 750.000 iscritti.
Forse 50.000 non ci sono ancora.
750. No. Dai, facciamola arrivare a un milione.
Esatto.
Che lavoro fai?
Ma allora, è molto complicato spiegarlo perché diciamo che faccio un po' tante cose, ma forse anche tu lo saprai. Cioè
è la domanda più brutta che ti possano fare.
Perché molto spesso sarebbe semplice dirlo con un semplice: guarda, sono web designer, no? Oppure sono graphic designer, ma... il bello di stare sul web è che molto e di costruirti magari una realtà da sola è che molto spesso ti trovi a fare una quantità di cose che non... boh, sono tante e magari non riesci neanche a spiegare, no? Perché il tuo lavoro si compone in piccola parte da quello, in piccola parte da quello, in piccola parte da quello, metti tutto insieme e crei quello che è la tua realtà lavorativa, diciamo.
La cosa più facile, ti dicono, fai la YouTuber, che non è principalmente quello che fai, corretto?
Ma diciamo che... allora, se guardiamo a livello di tempo, in questo preciso momento gli sto dedicando davvero pochissimo tempo, molto meno di quanto vorrei, perché forse è una delle cose che mi diverte di più fare. Diciamo che è una gran parte del mio lavoro, sicuramente, però molto spesso diciamo che viene usato in accezione negativa YouTuber, no? Quando devi sintetizzare una cosa che però non ti sta neanche troppo simpatica, no?
Sì, YouTuber.
No, YouTuber. E poi molto spesso invece c'è, di solito le persone che vengono a me fanno: ma sai che quando mi hanno detto che tu eri una YouTuber, ho detto: ah, che schifo! Ma poi ho visto i tuoi video e ho detto: cavolo, ma lei sa fare qualcosa!
E cosa che sai fare? Perché non l'abbiamo ancora detto.
Ah, allora, prevalentemente disegno. È bello notare come ci sia questo stereotipo dietro lo YouTuber che automaticamente deve essere un nulla facente, una persona che magari si approccia al suo pubblico che prevalentemente è giovane, in modo anche scurrile. Boh, non lo so, vorrei un attimo che tutti iniziassero a capire che dietro YouTube a volte ci sono anche delle figure professionali di un certo livello, magari non io, nel senso, non sto dicendo che sono io, però nel senso, guarda Dario Bressanini, guarda...
Emozionata.
Oddio. No, è che capisci?
Beh, ma guarda, già Dario Bressanini ha fatto un esempio molto elevato da questo punto di
vista. Che è Link for Universe, guarda Shooter Ezio, guarda...
Ciglio, me li ricordo. Okay. Quindi tu fai... diciamo così, fai i disegnini su YouTube.
I disegnini, sì, io faccio i disegnini.
Ma oltre i disegnini su YouTube, che cosa c'è dietro? Perché tu adesso mi hai detto: ah sì, YouTube adesso in questo periodo lo sto facendo, ma non tantissimo, sto facendo il resto. Che cos'è il resto?
Allora, il resto è... allora, in questo momento stiamo io ed altri ragazzi sviluppando un videogioco. un'avventura grafica.
E me lo dici così?
Sì,
cioè,
esatto,
non me l'hai
te
detto
lo dico,
prima.
Te lo dico adesso perché voglio fare il colpo di scena. Io mi sto occupando prevalentemente della parte grafica e ho creato il concept del videogioco, perché in realtà non so se tu sei andata indietro a spulciarti i miei video, ma io ho fatto anche dei video animati su YouTube e adesso ne ho uno nuovo pronto, tipo che dura 6 minuti, ci ho lavorato un sacco di tempo, poi nel frattempo ho avuto tempo di perdere tutti i file, ritrovarli, poi riperderli, insomma adesso c'è questo concept molto, a mio avviso, molto figo, che spero di far uscire tipo entro giugno. E stiamo costruendo questo videogioco, che è il mio primo videogioco, quindi io sono molto emozionata, però loro sono un po' più navigati di me, no? Nel senso, loro hanno più metodo.
Chi sono questi loro?
L'entità.
Si chiama Lost. Ci sono loro, stanno arrivando.
I burattinai che stanno dietro di me. No, sono dei ragazzi che hanno una casa di produzione di videogiochi che si chiama Elf Games. E sono veramente molto bravi. Adesso tra l'altro hanno ricevuto anche un incarico di cui io non posso parlare perché è un NDA, però è una roba fighissima. Tu immaginati il brand con il quale vorresti sempre lavorare, che li ha contattati, gli ha detto: ehi, lavoriamo insieme, quindi che bello, cioè sono
e
veramente
tu sei
in gamba.
Su questa barca?
Io non sono su questa barca del brand su cui vorresti sempre lavorare, però io sono contenta per loro e sono contentissima di star facendo qualcosa con loro, perché le loro capacità sono state riconosciute a livelli anche molto alti, quindi è bello che loro abbiano voluto fare questa cosa con me e mi sento anche molto lusingata di lavorare con dei professionisti del genere.
YouTube ti ha aiutato ad arrivare a conoscere delle persone speciali, delle persone che tu dici: cacchio, se non avessi mai fatto YouTube io questa cosa non l'avrei mai fatta?
Beh, sì. Tipo tutto.
Tipo tutto.
Tutto quanto, no? Nel senso che molto spesso, diciamo che io mi sono sempre approcciata a YouTube come se il mio canale fosse il mio portfolio. Io ho sempre desiderato che quello che ho prodotto sul mio canale potessi portarlo anche... Quanti verbi ho distrutto in questa frase?
Vabbè, non
so.
Ti preoccupare.
Insomma, volevo sin dall'inizio che il mio canale... che il mio canale fosse il mio portfolio da mostrare a dei potenziali collaboratori o clienti.
Mecenati.
Esatto. E diciamo che sin dall'inizio questa cosa ha funzionato, perché per esempio il mio primo incarico come montatrice per un canale televisivo io l'ho avuto proprio perché qualcuno, vedendo i miei video, ha detto: cavolo, come monti bene, dovresti lavorare per noi, e ho lavorato per loro. Poi qualcun altro mi ha detto: cavolo, come sei brava a sviluppare i concept e rendere divertente una cosa che dovrebbe essere noiosa, perché non produci dei video per la nostra società? E quindi da qui praticamente mi sono ritrovata a collaborare con tutto un ecosistema, diciamo, di società, aziende, agenzie, cose per i quali io ho prodotto contenuti non da youtuber ma da produttrice di contenuti, quindi appunto spot televisivi, spot che sono andati al cinema, video aziendali, cose di questo tipo. E diciamo che quindi che il piano, che il canale dovesse essere il mio portfolio, ha funzionato. Poi ovviamente devi anche un po' sviscerare, nel senso magari c'è il video un po' più improntato sul disegno, quello un pochino più che può essere mostrato effettivamente come un esempio di animazione o come esempio di cosa posso fare per voi, quindi vabbè. Però diciamo che questo qui è stato il mio primo approccio sin da quando ho finito le superiori e ho deciso di buttarmi in questo universo.
È un universo particolare per noi femmine, lasciamela dire così, perché sono molto mi è molto caro questo argomento, perché a me piacciono un sacco di cose che spesso vengono considerate da maschi, che palle, e so che tu a questa cosa sei molto attaccata.
Accidenti.
E so che da piccola volevi essere...
Esatto, ma in realtà anche adesso. No, allora, devo dire,
cioè,
che...
Tu ti chiami Francesca, ma sì. agli amichetti ti presentavi come
no,
Francesca?
Quelli che sapevo che non mi avrebbero potuto conoscere.
Ai futuri amichetti.
Esatto,
così.
Sì, quelli mi presentavo come Francesco. E funzionava, rimanevano molto sconvolti dopo un tot nello scoprire che fossi in realtà una femmina. Da piccola era una cosa che era dovuta principalmente al fatto che mi rendessi conto che i maschi, cioè per loro si prospettava una cosa diversa rispetto a quello che si prospettava per me. Cioè a me mia nonna mi diceva: che vuoi fare? Perché vai fuori a fare sport? Stai qui e fai la maglia, perché sennò chi ti sposerà mai? No? Che sembra una cosa così arretrata, dici vabbè, ma me lo diceva mia
antica,
nonna, no?
Esatto. Tu hai quanti anni, diciamo?
25.
25.
Stessa cosa mia madre comunque, cioè nel senso era molto importante per me che io crescessi sapendo fare le faccende di casa e tutte queste cose da femmina, che non mi comportassi in modo come... Cioè io sono abbastanza, non lo so, mascolina nel mio modo di comportarmi, perché l'ho portato avanti sin da quando ero piccola questa cosa.
Ma il tuo modo naturale di essere.
Il mio modo di essere,
non,
esatto.
Non puoi toglierlo dal...
Invece, sorprendentemente, esatto, ma sorprendentemente adesso mi sta... diciamo, avvantaggiando questa cosa di essere femmina in un universo di maschi, perché molto spesso quando si deve scegliere qualcuno da mettere in un lavoro, dicono, vabbè, ma sono tutti maschi, mettiamoci una femmina che però non faccia make-up, e... Frog. Cioè, di solito...
Presa sempre...
Esatto, ma forse anche a te potrebbe essere capitata una cosa di questo tipo, quindi da una parte ho avuto almeno un risvolto positivo in questo senso. Però effettivamente è sempre stata una cosa che mi è stata molto a cuore. Anche recentemente ho letto un libro a riguardo che mi avevano consigliato, che è Dalla parte delle bambine, il titolo. Non mi ricordo l'autrice, però so che l'ha scritto nel 73 e lei è del 29, quindi...
Le so tutte!
Però so che lei è stata un'educatrice, vabbè, poi insomma, le persone lo googlano e lo scoprono. Era un'educatrice che andava appunto negli asili a vedere come venivano educate le bambine nelle loro prime fasi della crescita e quanto effettivamente questa educazione poi andasse a influire sul loro modo di comportarsi da adulti e a rafforzare lo stereotipo di...
E la risposta è tanto, influenza
Madonna,
tanto.
Madonna, ma poi la cosa pazzesca è che tutte le cose che ho letto io le ho vissute su di me, che dice un libro, del 73 l'ha scritto, quindi si riferisce a... cioè le bambine del 73, ma io che sono una bambina nata nel 93, cioè le ho vissute tutte, quindi forse non è proprio così superato come sembra.
Però magari in alcune parti d'Italia è più forte, in altre magari un po' più debole questa cosa, cioè in base a, culturalmente parlando, a dove si cresce, dove si nasce, insomma.
Sicuramente essere di un paesino non ti aiuta, cioè probabilmente nelle città...
E tu sei di un...?
Io sono di un micro paesino, si chiama Camucia.
Dove è allocato?
In provincia di Arezzo.
Di Arezzo.
Che molto spesso nessuno, le persone dicono Arezzo che sta in Molise.
No, io lo sapevo, Arezzo in Toscana. Ah, per chi mi hai presa? E quindi hai, diciamo, vissuto questa cosa del dover fare cose da femmina che...
Mi sono rifiutata. Ho detto no, cioè, al diavolo, quando mi servirà di cucinare cucinerò, quando mi servirà di saper pulire pulirò, adesso le faccio tutte queste cose.
Perché vivi da sola e a un certo punto ti devi ingegnare.
A un certo punto le devi fare, però sono cose che puoi imparare in un mese, non c'è bisogno di avere la preparazione sin da quando sei nata, perché sennò chi ti sposerà mai? Cioè, poi voglio dire, non è la mia prima preoccupazione, nel senso se nella vita incontrerò qualcuno che mi vuole sposare o meno, nel senso...
Se succede bene.
Ma se succede, ma soltanto se lo vorrò anch'io, ma insomma, voglio dire.
Anche perché col chi ti prende è come se dovessero proprio raccoglierti da terra.
Ti immagini le macchinette, no? Con il joystick e l'artiglio che ti
UFO catcher.
Esatto.
UFO chiaccia in giapponese. E, ti piacciono i videogiochi, ti piacciono i fumetti, ti piacciono tutte le cose che piacciono a me, insomma. Quindi ti capisco.
Era destino che ci incontrassimo.
Ti capisco perfettamente da questo punto di vista. Come hai sviluppato queste passioni? Cioè, per esempio, io ho questo ricordo di quando ero piccola, mio papà mi aveva portato dall'Italia, perché io ero ancora in Albania, mi aveva portato un Nintendo NES, perché ha detto, in Italia con questo ci giocano tutti, e tieni conto che mia mamma e mio papà insegnano danza classica, quindi hanno un certo tipo di formazione mentale. E quando mio papà mi ha portato questa cosa, io mi sono appassionata, ma sono sicura che se mio papà non me l'avesse mai comprato dicendomi, gioca, io quella cosa non l'avrei mai scoperta, magari non mi ci sarei mai appassionata. Per te invece com'è stato l'approccio a tutte queste cose nerdose?
Allora, secondo me mio padre si è amaramente pentito, ma anche lui mi ha messo tra le mani un joypad quando ero piccola, ed era nello specifico quello del Super Nintendo con Super
Perché
Mario.
Lei è giovane e non è abbastanza, non è come me.
Però
che
mi ricordo che...
L'angolino.
Però, ma scusa, ma tu quanti anni hai?
32.
Cosa? Ma vabbè, di che ne hai 25, tanto va bene
lo
stesso.
Ne ho 25, abbiamo la stessa età. Quindi il babbo ti ha messo tra le mani un Super Nintendo.
Super Nintendo. E giocavo a Super Mario, e tra l'altro mio padre si chiamava Mario, quindi ero convinta che fosse collegata la cosa, no? Che
bello,
lui c'entrasse qualcosa con questo.
Mio si chiama Ludmil, quindi Super Ludmil.
E poi anche al PC, perché mio padre, vabbè, avendo uno studio suo, faceva tutti i progetti CAD, queste cose qua, e ovviamente io ho visto la macchina magica che premi i tasti succedono le cose.
Capito più niente.
Esatto, quindi io ho detto, questo qui è mio, e lui ha detto scusate, hanno suonato
la porta. Apro rapidamente. Non vogliamo niente, non compriamo niente.
Esatto. E quindi anche il PC, quindi giochi tipo Prince of Persia, proprio quello lì, platform con il principe che corre, gli spunzoni che escono dal suono.
Lui che rimaneva
morto,
traumatizzato.
Però quella è stata la mia iniziazione ai videogiochi.
E poi non ti sei, diciamo così, non ti sei mai più stancata.
Esatto. con grande dispiacere di tutti i miei parenti, immagino.
Che ti volevano, non lo so, ballerina, non so che cosa ti volevano.
Ma penso casalinga in generale.
Casalinga, so. È buono.
Sì, sì.
Ma chi è che disturba?
Si può.
Con silenzio si può.
Bene. Ciao.
Buongiornissimo.
Buongiorno.
Il caffè?
È stata una conseguenza o un qualcosa che...
È stato, secondo me... In parte tutti iniziano a disegnare quando sono piccoli, quindi è un po' quello. Diciamo che poi successivamente c'è stato, diciamo, un incoraggiamento, perché poi quando tu, non lo so come accade questa cosa, ma quando ti fanno dei complimenti in generale, anche se te li fanno in modo totalmente falso, perché fai delle robe orribili e tutti ti fanno brava, complimenti,
che meraviglia.
Esatto, ti piace essere gratificata, quindi io ho semplicemente continuato e poi questa cosa ha dato i suoi frutti essenzialmente. Che mi avessero gratificato perché me lo meritassi o per darmi il contentino, questo io effettivamente non lo so, però
ma non importa,
esatto.
Non importa. E hai sempre disegnato da sola oppure hai fatto qualche scuola particolare che ti ha, diciamo,
no, allora,
presso te stessa, l'università della strada?
In realtà ho fatto un anno di graphic design dove c'era anche un corso di illustrazione, quindi poi ho preso un come si chiama, tipo un diploma professionale, mm-hmm, per fare graphic design. Adesso in realtà sto pianificando di proseguire con la formazione facendo tipo delle specializzazioni o dei master o delle cose. E poi niente, essenzialmente lì c'era questo corso di illustrazione, ma prevalentemente l'ho portata avanti da sola, perché comunque diciamo che alle superiori, avendo fatto tutt'altro percorso di studi...
Agraria!
Sei preparatissima, incredibile!
Perché hai fatto agraria?
Perché mi piaceva molto lo sport... E quella scuola in particolare aveva delle attrezzature sportive.
Il salto del granaio.
Ma in realtà, sorprendentemente, a parte c'era anche un granaio, c'era anche un pollaio nella mia scuola. C'era veramente...
Che figata!
Sì, no, fighissima. Però c'erano anche veramente tanti campi che erano stati tutti adibiti a, capito, salto con l'asta, lancio del giavellotto, basket, pallavolo, tanti altri sport inusuali tipo... l'arco, no? Il tiro con l'arco.
A scuola,
no? Fighissimo. E tra l'altro non sono neanche male.
Come si chiama questa scuola?
Si chiama Istituto Vegni.
Esiste ancora, sì.
Esiste. È fighissima. Quando è capitato di portare delle persone per girare delle cose in quella scuola, ho chiesto il permesso e tutto, e quando le persone sono venute, alcune di Milano, altre di fuori, tutte a dirmi, ma wow... Ma questa è veramente una scuola? Ma sembra tipo i college americani.
Figata.
Fighissima. C'è anche pure il convitto dove dormire. È una scuola pazzesca.
Ecco. Quindi, diciamo, hai vissuto bene gli anni delle...
Molto bene. Anche perché i professori non hanno cercato di indirizzarmi in quel percorso di studi. Anzi, tutti mi hanno detto, fai quello che ti piace, che è disegnare, grafica e tutto.
Quando uno finisce, di solito, il professore, che comunque ha un'influenza molto elevata sull'autunno. Scusate.
Sull'alunno.
Dico parole a caso, che ha un'influenza molto grande, quasi al pari delle famiglie, ogni tanto anche più della famiglia, mm-hmm, che ti dice, ah, secondo me dovresti andare a fare questo perché sei molto portato, e tu che sei ancora piccolo, immaturo, cioè nel senso comunque sei molto plasmabile, dici, ma però se me l'hanno detto loro che sono adulti, quasi
sì,
sarà
sì,
il caso di seguire i loro consigli. E io poi... l'ho fatto e non assolutamente,
no,
ho fatto tutt'altro.
Io li ho presi come dei consigli validi, anche perché me li hanno dati nonostante io andassi molto bene nelle loro materie, quindi erano tutte materie dove io alla fine, cioè, sono uscita con un votissimo dalle superiori, però tutti mi hanno detto, no vabbè, ma tu non devi fare questo, e io ho detto ok. Effettivamente ci stavo pensando, ma adesso che me lo riconfermate avete ragione.
Senti, invece, tornando a parlare di YouTube, c'è stato un momento in cui hai detto, ma che cacchio me lo fa fare, ma basta,
no,
non lo voglio più fare.
No, questo no.
No.
No, mi è capitato delle volte di, rimanere un po', diciamo, delusa dal vedere che a volte le cose non vengono capite, no? Magari dici, cioè, cavolo, io ci ho messo tutto questo impegno, ho fatto tutta questa cosa, e poi arriva questo e dice... Tipo, ok, sei brutta, no? Dico, vabbè, ma guarda, lo sapevo già da sola, no? No, ma in generale, è proprio una cosa che magari appunto vengono date per scontate delle cose, no? Tipo appunto l'impegno che ci metti, però la verità è che poi alla fine ci sono tante altre persone che queste cose non le danno affatto per scontate, anzi te le riconoscono con estrema, tra virgolette, gratitudine, no? O anche con ammirazione, e quindi... Da questo punto, però, nel senso, io sono molto democratica, ascolto un po' tutti, a volte anche sbagliando, no? Perché molto spesso appunto ti ritrovi ad ascoltare persone che ti dicono cose con estremo coinvolgimento, no? Sono molto dettagliati anche nello spiegarti cosa ti piace, cosa gli piace di quello che hai fatto, scusami. Quindi appunto, cioè, tipo wall
avresti
of text.
Avresti dovuto fare questo,
no,
non avresti dovuto
ecco,
fare...
Ecco, alcuni ti dicono wall of text di è stato bellissimo per questo, 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 questo. No, tu dici wow, che bello, è stato così dettagliato nel dirmi cosa ho fatto bene, è pazzesco. Poi arriva, no, il tizio che in due parole ti dice fai cagare e dici cavolo, però dovrei... iniziare a metterli un po' sul piano della bilancia, no? E capire cosa vale davvero di questi due commenti. Vabbè, però non ho mai pensato di lasciarlo, perché finora mi ha portato sempre cose belle e sempre cose per le quali io in un certo modo ho lavorato, diciamo. Cioè, non è... all'inizio magari ti puoi approcciare alla cosa dicendo wow, che fico, è tutto così casuale e bellissimo, no? Però poi col tempo cresci e comunque ti approcci alla cosa in modo diverso, molto più metodico, molto più ragionato, molto più nell'ottica di trasformarlo in qualcosa di ripetibile, che funziona, che un giorno ti porterà da qualche parte. Non immagino di avere un canale uguale a come quello di adesso tra 5 anni. Tutti dicono la fine di YouTube, ma questo lo dicevano anche tipo 10 anni fa, mi ricordo.
Bisogna sapersi adattare e modificarsi se
esatto.
Stessi il proprio canale in base a come cambiano i tempi.
Sì, e anche come cambio io, perché poi comunque il canale riflette un po' anche
per
quello
forza.
Che sono io. Se guardi un mio video di... ma succederà anche a te, ora io non so da quanto tu hai il canale.
Da 3-4 anni.
Esatto, se guardi un video di 4 anni fa, probabilmente non ti...
Corri veloce!
Non ti riconosci, no?
No,
in quello che... ed è così, insomma, si tratta di sempre evolversi e soprattutto, secondo me, più cresci, più metterci della pianificazione e della logica, insomma, in quello che fai. Quindi io adesso ci sto vedendo un obiettivo dietro questo canale, non soltanto un faccio quello che mi piace così a cavolo quando mi va. È proprio, cioè, io un obiettivo finale ce l'ho, che non lo condivido subito, ma insomma...
No, fai bene, per scaramanzia non si sa
no,
mai,
esatto,
però è giusto
esatto.
Avere i propri obiettivi.
Esatto.
Secondo te, al giorno d'oggi c'è ancora spazio su YouTube? Cioè, se uno arriva oggi e dice voglio aprirmi un canale, secondo te c'è ancora spazio, è saturo... perché tantissime persone al giorno d'oggi, quando noi abbiamo iniziato, probabilmente il nostro obiettivo non era voglio fare video su YouTube. Cioè uno parte con delle
certo.
Idee, dice vabbè provo, non lo so, ah però qualcuno mi ha detto che sono bravino, carino, allora continuo, vado avanti. Al giorno d'oggi invece succede che uno ha l'obiettivo del voglio fare l'influencer, uh-huh. Voglio fare lo YouTuber, quindi come obiettivo finale. Per gente magari come noi non era proprio un passaggio, dici boh ci provo, non so neanche cosa
sì,
sia.
Sì, sì.
Quindi al giorno d'oggi è tutto più preparato già da prima di iniziare. Secondo te c'è ancora spazio su YouTube? Cioè...
Secondo me sì, perché comunque ho sempre notato che pianificare le cose e applicare diciamo una strategia premia. E ci sono persone che, vabbè, a volte sono proprio degli astri, no? Che magari iniziano in un anno, raggiungono cose che io in 10 non ho mai fatto, forse 10 no, ma insomma. Secondo me invece, allora, approcciarsi al mezzo con metodo sicuramente premia, perché comunque non hai bisogno di raggiungere grandi numeri. Se hai un obiettivo molto specifico, ti rendi conto che non è il numero che ti serve, ma è il numero giusto, cioè quel poco... che però sono le persone giuste per quello che ti serve di fare te. Che frase orribile. Hai capito?
Ma l'abbiamo capito.
Abbiamo
certo.
Capito.
Queste persone che sono emozionate di parlare con me, è
no,
bellissimo.
Ma è diciamo che io ho anche un po' questo approccio campagnolo, no? Quindi molto spesso, cioè, riesco a... Quando scrivo mi prendo tutto il tempo e tutto deve essere melodico e fantastico, ma quando parlo, veramente, cioè, dammi una zappa e hai il quadro completo. Vabbè, comunque dicevo, secondo me non ci si deve approcciare tanto al mezzo con l'obiettivo di raggiungere i grandi numeri, che se arrivano, anche in quel caso, ben venga, però l'obiettivo sono i numeri giusti, perché quelli ti permettono di veramente fare quello che ti piace e farlo anche, diciamo, per lavoro. Se il tuo obiettivo è fare questo per lavoro, allora sì. Però io posso dire, cioè, se l'obiettivo è fare lo YouTuber... ponetevi un obiettivo più alto, cioè nel senso, anche perché un po' c'è quel detto, no? Tipo che se punti alla luna, al massimo, alla peggio, finisci tra le stelle, no? Se punti a fare lo YouTuber, dove finisci? Cioè nel senso, se proprio ti va, se poi ti va male, cioè cosa... Boh.
Sono d'accordo.
Quindi nel senso, secondo me YouTube dovrebbe essere un po' più preso come un mezzo per raggiungere l'obiettivo e non l'obiettivo in sé. E questo purtroppo è una cosa che è un po' difficile da far capire, soprattutto ai giovani, perché loro vedono in YouTube le loro star, no? Negli YouTuber, scusami. Mentre in realtà, cioè nel senso, io spero di essere più un tramite anche per le persone che mi seguono, che magari adesso tutti mi dicono che si sono appassionati al disegno, i genitori vengono da me in lacrime dicendomi grazie per aver separato mio figlio dal suo smartphone, finalmente fa qualcosa con le sue mani, costruisce, io non l'ho mai visto così felice di far qualcosa, io lusingatissima, no? Di aver dato ai ragazzi gli strumenti per portare avanti delle passioni, però sicuramente l'obiettivo secondo me dovrebbe essere appunto non farlo su YouTube, farlo a livello professionale, in qualche, cioè non lo so, lavorare al tuo fumetto, pubblicarlo con una casa editrice, oppure lavorare in uno studio d'animazione, studiare per farlo, perché poi molto spesso, no, si pensa che allora se disegni non c'è bisogno che tu studi, certo. Cioè, a posto, no, voglio dire, che ci vuole fare un fumetto quando esistono, sai, come le scuole dopo il diploma che ti insegnano il linguaggio, perché il fumetto è prevalentemente linguaggio oltre che il disegno,
così come il videogioco, così, esatto, come la radio, la TV, cioè ogni cosa ha un suo schema che va, diciamo, ben seguito, no?
Sì.
Senti, non dirmi qual è il sogno, l'obiettivo. Mm-hmm, Dove ti vedi domani? Cioè domani... YouTube chiude e domani al bar a mangiare la colazione di cappuccio.
No, allora, da quel punto di vista sono molto fortunata, perché se domani YouTube chiudesse e improvvisamente tutto svanisse, io sarei tranquillamente seduta alla mia scrivania a continuare a fare tutto quello che già vedete, perché come lo faccio per YouTube lo faccio anche fuori, come avevo detto prima. Quindi adesso, per esempio, in questo momento non ho nessun progetto di produzione all'attivo, però appena conclusi, per esempio, c'è stato un video per una società di finanza, oppure ho fatto un video per giovanotti, non musicale, era più un video tipo tutorial per tipo sposarsi ai suoi eventi, però era molto molto carino. Ho dovuto rimontare tutto il voiceover di giovanotti, è stato molto divertente. Oppure tipo una settimana scorsa stavo sotto un portico a ripararmi dalla pioggia, ho visto di fronte a me attraverso una vetrina un video su delle borse a cui avevo lavorato io, no? Era tipo riproiettato dentro il negozio. Quindi mi sto rendendo conto che sto facendo delle cose molto molto belle anche al di fuori da YouTube, e che sicuramente mi stanno aiutando ad arrivare dove ho intenzione di arrivare. Quindi da quel punto di vista sono tranquilla.
L'ultima domanda brutta.
Vai.
Se tu perché me la fanno anche a me ogni tanto, mm-hmm, allora la rispecchio su altri, la vomito su altri, e voglio sapere qual è la risposta. Se tu fossi stato un maschio, avresti avuto lo stesso spazio, lo stesso successo, lo stesso opportunità che hai avuto?
Allora,
è una domanda bruttissima, non mi piace farla, però è una domanda che molto spesso mi fanno e che mi lascia sempre interdetta, e io dico sì o no, sì, boh, forse. Cioè, ha i suoi risvolti della medaglia, però visto che io voglio parlare molto alle donne, voglio essere molto sincera, certo, ci vogliono anche le domande brutte.
Ti dirò, io penso che gli stereotipi di genere siano deleteri per certi versi in entrambi i sensi, no? Per dire, io un esempio che ti posso fare è il fatto che, ad esempio, nella separazione, che è una cosa che per esempio a me è molto vicina, i miei sono divorziati ormai da anni, io sono stata affidata a mia madre perché ai tempi si faceva così. Cosa che a me non è mai andata troppo a genio, nel senso, io avrei preferito un equilibrio, diciamo, in questa cosa, no? Poter stare con entrambi. E quindi in quel senso, diciamo, è uno stereotipo che in un certo modo va a influire negativamente sull'uomo, perché magari un uomo vorrebbe avere l'occasione di stare con suo figlio, con sua figlia, ma va a influire negativamente anche su di me, che sono una donna, perché io sono stata quella che poi è stata divisa, no? Tra le cose.
Certo.
Quindi io mi rendo conto che per certi versi influiscano negativamente sull'una e sull'altra. Forse in questo momento siamo in una situazione ancora di svantaggio noi come donne, però ci sono cose che andrebbero corrette in entrambi i sensi. Invece nel mio caso, forse io sono stata anche tra virgolette fortunata, come ti dicevo prima, nel mio settore lavorativo, perché appunto, proprio per il fatto che ci sono pochissime donne che fanno quello che magari facciamo noi, io talvolta sono stata la quota rosa, tra virgolette, che è ingiusto anche in questo senso, però quando si deve fare una campagna, magari ci devi mettere 5 persone, dici, che fai, ce li metti tutti maschio? No, dai, mettiamoci anche una femmina o due. Allora bisogna andare a cercare, cerca, alla fine trovi me. Adesso magari ne trovi di più, no? Certo. Di youtuber donne che fanno cose. Vedi, mi sono autodefinita youtuber. Sono vittima della stessa cosa.
Perché è la comodità. Sei comoda per sì, dire una, dai, per descriverti in una parola.
Però ho capito, cioè, io almeno mi sono sentita di... Proprio per il fatto che mi sono buttata in un settore dove pochissime donne, almeno all'inizio, stavano. Adesso io ho un piccolo vantaggio, piccolo, oddio, a volte anche grande. Poveraccio Riccardo che sta qui con me, che fa le mie stesse cose, ed è un uomo, molto spesso si trova escluso perché preferiscono me, perché non per un motivo specifico, ma io sono una donna. Quindi per certi versi, diciamo che proprio per, cioè, sono stata un po' l'eccezione su YouTube all'inizio, e adesso questa cosa mi premia in un certo modo. E mi spiace perché, vedi, c'è uno squilibrio che stiamo vivendo tra di noi, ma...
Ciao Riccardo!
Ciao!
Ma non...
Sta piangendo nell'angolino.
La lacrimuccia.
L'hai fatto piangere.
Vabbè, comunque, ecco, diciamo che secondo me... Poi, essendo che io sin da piccola sono stata molto decisa su questa cosa di voler fare le cose che mi piacevano e non mi sono lasciata troppo condizionare, non ha influito poi di tanto questa cosa di... Cioè, se io fossi stata un uomo probabilmente avrei fatto le stesse cose.
Le stesse cose.
Sì, sì.
Hai dei suggerimenti da dare a ragazzi e ragazze che vogliono intraprendere questo tipo di... Non carriera da YouTuber, ma buttarsi nel disegno, nella creatività? Perché molto spesso si dice, ah, con l'arte non si campa. Io, mamma e papà, ti insegnano danza. E molto spesso ci sono ragazzi che, ah, vorrei fare danza. Ah, lascia perdere, non si lavora con l'arte. Qui abbiamo... abbiamo confutato questa cosa.
Sì, beh, diciamo che ci sono figure molto più alte di me che sono assolutamente forse da prendere anche come esempio su come si confuta bene questa cosa, ma io direi che in ogni settore, almeno per quanto ho avuto modo di vedere io, c'è spazio per immettersi. L'unica cosa che bisogna sempre tenere in considerazione è che questa cosa ti richiederà tutte le tue risorse. Cioè, se vuoi una cosa, vuoi lavorare con l'arte, ok, ma dovrai veramente lavorare 30 volte più degli altri per farlo, ma non perché, nel senso, perché sembra più difficile o altro, ma perché se tutti iniziano a pensarla così, per ad arrivare i primi, no, sarà un gran problema. Vabbè, no, comunque quello che volevo dire è che essenzialmente, se vuoi davvero farlo, impegnati e verrai premiato.
E rinuncia a un sacco di altre cose, cioè impegnati,
esatto,
in quello.
Beh, tra virgolette sì, diciamo che se hai del tempo libero e non sai come impiegarlo, inizi a impiegarlo in funzione del fatto che vuoi diventare questa figura professionale che lavora con l'arte, no? E anche se non ce l'hai del tempo libero, ritagliatelo, che vedrai che in qualche modo questa cosa ti potrà premiare. O almeno io, diciamo che ho avuto modo di vedere, insomma, io soprattutto adesso che frequento molto le fiere del fumetto, quindi sto iniziando a frequentare un po' di fumettisti o altro, è davvero difficile emergere. Però ci sono tantissime persone che meritano, e che sicuramente meritano anche più di quello che hanno. Però sono sicura che con il duro lavoro anche loro potranno avere il loro spazio. E se... perché... diciamo che, almeno è anche una cosa che provo io, se io vedo una persona che merita, io per prima mi impegno per fare in modo che questa persona abbia quello che gli spetta, anche se questa persona non ha nulla a che vedere con me. Però se io dico, cioè cavolo, quello è veramente un mito, io devo trovare un modo di farlo lavorare, cioè io mi metto in mezzo e inizio a contattare persone, senti, ma tu hai un posto? No, perché, cioè, nel senso, questa persona è troppo brava, cioè deve lavorare. Quindi non so se sono soltanto io a avere
questo
spirito.
Tu sei una brava persona,
non
è uno
lo so.
Spirito puro. Te lo assicuro.
Però vabbè, io lo faccio personalmente. E...
allora, se volete diventare disegnatori, contattate tutti.
No, ti prego, aiuto, non dovevo dirla questa cosa.
Va bene, grazie mille per il tuo tempo. Direi che ormai ci siamo andate già oltre.
Ah, scusami.
No, assolutamente, è stato bello, anzi mi è piaciuto tantissimo, perché ogni chiacchierata è sempre diversa l'una dall'altra, non ti aspetti sempre delle cose, in realtà va tutto completamente in maniera diversa, okay, come te le riaspettate, e questa è la parte più bella. Grazie mille per il tuo tempo.
Grazie
Noi
a te.
Ci sentiamo in un'altra puntata. Baci. Ciao.